Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 6 della prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto? Leggerò alcuni versetti, precisamente leggerò i versetti che vanno dal 12° al 20°. Così è scritto, è l'Apostolo Paolo, dunque, che scrive: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile, ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre è per le vivande, ma il Dio distruggerà e questo è quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo. E Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torro io dunque le membra di Cristo per farne membra d'una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei? Poiché, dice Dio, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito, solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Dunque, la santità del corpo. Voglio parlarvi appunto di come noi dobbiamo possedere il nostro corpo in santità ed onore, perché Dio così vuole. Infatti noi siamo stati comprati a prezzo e non apparteniamo a noi stessi, in quanto il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in noi, Spirito Santo che procede da Dio. Dunque il nostro corpo non ci appartiene. Noi ci muoviamo in questo corpo, naturalmente. Noi cibiamo questo corpo, lo vestiamo, però non appartiene a noi, perché appartiene al Signore. Infatti le nostre membra sono chiamate le membra di Cristo. E questo è qualcosa su cui dobbiamo del continuo meditare. Cioè il fatto che, appunto, dice Paolo, non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Vedete, questa parte del consiglio di Dio oggi da molte chiese viene rigettata, disprezzata. Infatti, si sente parlare molto, molto poco del modo in cui noi dobbiamo possedere il nostro corpo. E questo naturalmente si capisce dal fatto che tante chiese permettono ai membri di vestirsi come vogliono, di farsi tatuaggi addosso, addirittura anche di farsi il piercing, e poi naturalmente gli permettono anche di fornicare, perché la fornicazione oramai non è più considerata un peccato in molti casi. D'altronde non ci dobbiamo meravigliare, perché neppure l'omosessualità oramai viene considerata un peccato. Se dunque l'omosessualità non viene considerata un peccato, pensate un po' voi se viene considerato peccato la fornicazione. Oramai, diciamo, Le denominazioni evangeliche sono piene di fornicatori e omosessuali, nonché anche di adulteri. I peccati di natura sessuale oramai sono tra i più diffusi nelle comunità evangeliche e non vengono riprovati pubblicamente, non vengono denunciati nella maggior parte dei casi. Viene lasciato fare ai membri tutto quello che vogliono. Tanto loro dicono: il Signore ci accoglie così come siamo, cosa vuoi che sia, qualche peccatuccio, arrivano a dire alcuni. Pensate come chiamano il peccato alcuni predicatori: peccatuccio. Si sono dimenticati veramente che tramite il primo uomo il peccato è entrato nel mondo e tramite il peccato è entrata la morte. Perché vedete, quello che avvenne nel giardino dell'Eden ci deve sempre, lo dobbiamo sempre tenere davanti. Perché? Perché ci indica che il salario del peccato è la morte. Il peccato è qualcosa di grave e infatti è la violazione della legge. Adamo violò il comandamento che il Dio gli aveva dato. E fu grave quello che lui fece. E difatti, per mezzo di lui, il peccato è entrato nel mondo, ma tramite il peccato c'è entrata anche la morte. Vi ricordate cosa dice Paolo ai santi di Roma? Dice queste parole, ascoltate: perciò, siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Cioè, io talvolta rimango veramente molto, molto arrabbiato nel sentire determinati predicatori parlare del peccato, come se non fosse qualcosa di grave, come se non fosse qualcosa che dispiace al Signore, come se non fosse qualcosa di brutto. No, ne parlano con una tale leggerezza, ma talvolta anche con molta vaghezza. Perché è centrale, il discorso del peccato è centrale. D'altronde Cristo Gesù è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture. Perché Gesù Cristo è venuto nel mondo? Per salvare i peccatori, ma per salvarli da cosa? Per affrancarli dal peccato. Perché il peccato signoreggia gli uomini che sono senza Cristo, i quali hanno bisogno di essere affrancati dal peccato. E noi sappiamo che l'affrancamento dal peccato avviene quando l'uomo crede nell'Evangelo. E invece oggi molti il peccato lo sottovalutano, molti lo ignorano. E quindi che cosa accade? Che ci sono chiese che non hanno proprio il senso della santità di Dio, perché non comprendono quanto sia grave il peccato agli occhi di Dio. Sì, agli occhi di Dio, perché il peccato, diciamo, in questa generazione, ma come anche nelle altre generazioni, è qualcosa di accetto agli occhi degli uomini, ma non è qualcosa di accetto agli occhi di Dio. E difatti c'è stato bisogno che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, venisse nel mondo per caricarsi dei nostri peccati, per espiarli mediante il suo sangue. E dunque la fornicazione è peccato. E badate bene, è un peccato che il fornicatore commette contro il proprio corpo. Perché mentre dice Paolo, ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Quindi chi commette fornicazione pecca contro il proprio corpo. Ora, se il corpo è il tempio, se il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, è evidente che se un credente commette fornicazione pecca contro il tempio dello Spirito Santo. Il tempio dello Spirito Santo è santo, cioè il tempio dello Spirito Santo. È chiamato così perché lo Spirito Santo abita in questo tempio. Capite allora quanto sia grave il peccato della fornicazione? Dice l'Apostolo Paolo: Torro io dunque le membra di Cristo per farne membra di una meretrice? Così non sia. Questa è la risposta. E dunque, per un credente è peccato commettere fornicazione, quindi frequentare le meretrici. Qualcuno dirà, ma come? Frequentare le meretrici, perché tu pensi che ci siano credenti che vadano con le meretrici? Sì, esistono anche predicatori, ce ne sono molti di predicatori che frequentano le meretrici e naturalmente poi di tanto in tanto vengono scoperte queste loro frequentazioni peccaminose, creando grande sconcerto, grande scandalo, grande stupore in mezzo alle chiese. Io ricordo molti anni fa quando scoppiò lo scandalo di Jimmy Swaggart, il predicatore pentecostale delle Assemblee di Dio americane, che fu fotografata all'uscita di un motel con una meretrice. E quello scandalo fu uno scandalo veramente planetario, perché ricordo che siccome che lui a quel tempo era uno dei predicatori più famosi, no? E li chiamavano i televangelisti, era uno dei televangelisti più famosi a quel tempo che riusciva a riempire molti stadi e naturalmente i suoi programmi erano anche qui in Italia, le sue riunioni che lui teneva negli stadi venivano trasmesse anche qui in Italia, venivano doppiati. Erano le Assemblee di Dio in Italia che a quel tempo si erano messe a trasmettere questi programmi di Jimmy Swaggart, che comunque riscuotevano grande successo perché lui era un predicatore, particolare, si muoveva molto sul pulpito, e poi aveva un modo di trattare le persone tutto particolari. Io mi ricordo che lui insultava la Corte Suprema americana. Vi dico questo perché io, all'inizio della mia conversione, diventai un fan di Jimmy Swaggart, naturalmente nella mia ignoranza, ero in buona fede, però comunque sia, feci tutto ciò nella mia ignoranza. E io seguivo molto le sue predicazioni, come anche i suoi programmi televisivi. Mi ero fatto mandare anche dagli Stati Uniti, mi ero fatto mandare anche la sua rivista. Conoscevo bene il suo modo di predicare. Era un predicatore violento, spesso schernitore. Comunque un tipico predicatore pentecostale, e faceva parte delle Assemblee di Dio americane, e quando scoppiò questo scandalo naturalmente ci fu grande sconcerto in mezzo alle chiese, e qui in Italia naturalmente arrivò la notizia dello scandalo, e naturalmente la gente del mondo chiaramente godette di questo grave scandalo. Io poi da allora lasciai perdere Jimmy Swaggart perché il Signore mi aprì gli occhi tramite questo scandalo, perché mi fece capire che appunto costui non era un servo del Signore, ma anche per altre ragioni che hanno a che fare con il denaro. E comunque ecco, lui frequentava le meretrici, perché quella meretrice con la quale lui fu fotografato non era la sola che lui aveva frequentato fino ad allora. Peraltro lui confessò il suo peccato quando fu colto, possiamo dire, in flagranza. Però che cosa avvenne? Che lui pubblicamente confessò il suo peccato piangendo, e poi però dopo tempo fu preso con un'altra meretrice. Fu preso con un'altra meretrice, quindi un altro scandalo. Allora, perché vi ho detto questo? Perché ci sono pastori predicatori che frequentano abitualmente le meretrici, commettendo fornicazione, e come anche membri di chiesa che magari non frequentano meretrici, però comunque sia commettono fornicazione. La fornicazione è molto diffusa in ambito evangelico pentecostale, è uno dei peccati più diffusi, e difatti diciamo, si sente predicare raramente contro la fornicazione e contro i fornicatori. Dunque, le nostre membra sono membra di Cristo, ed essendo membra di Cristo, noi dobbiamo prestare le nostre membra al servizio non più dell'iniquità per portare frutto per la morte, ma dobbiamo prestare le nostre membra al servizio della giustizia per la nostra santificazione, perché noi siamo stati chiamati a santificarci nel timore di Dio. E quindi noi dobbiamo fuggire la fornicazione. Infatti dice così: fuggite la fornicazione, come anche quando l'Apostolo Paolo dice fuggite l'idolatria. Sono peccati da fuggire. E quindi bisogna fuggire la fornicazione. Noi siamo i santi dell'Altissimo, siamo stati, oltre che giustificati e perdonati, anche santificati. E dunque il nostro corpo, essendo il Tempio dello Spirito Santo, noi lo dobbiamo conservare in vista della venuta del Signore Gesù Cristo dal cielo, lo dobbiamo conservare in santità ed onore. E quindi dobbiamo fuggire la fornicazione. Naturalmente non solo la fornicazione è uno dei peccati. Dobbiamo fuggire la menzogna, dobbiamo fuggire il ladrocinio, dobbiamo fuggire l'adulterio, dobbiamo fuggire l'omosessualità. È chiaro, i peccati sono molti, però qui l'Apostolo Paolo si concentra sulla fornicazione, che peraltro era molto diffusa nella città di Corinto allora. Allora, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, fratelli nel Signore. Lo Spirito Santo abita in noi. Lo Spirito Santo abita in noi. Perché noi siamo stati comprati a prezzo. Comprati a prezzo. Infatti, noi siamo stati riscattati da ogni iniquità, non con argento o con oro, ma con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Se noi oggi siamo affrancati dal peccato, lo dobbiamo al sangue di Gesù che Cristo ha sparso sulla croce per noi. Ecco perché, fratelli, la Scrittura dice che siamo stati comprati a prezzo. E dunque noi sappiamo chi è il nostro padrone. Il nostro padrone è Cristo. Infatti noi siamo schiavi di Cristo. E i nostri corpi sono membra di Cristo. E dobbiamo dunque adoperare i nostri corpi alla gloria di Dio. Alla gloria di Dio, non per soddisfare concupiscenze carnali o mondane concupiscenze, ma per dare gloria a Dio mediante il nostro corpo. Vi ricordate che cosa dice infatti l'Apostolo Paolo ai santi di Roma? Ascoltate, al capitolo 12 dice così: «Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale». Vedete dunque? I nostri corpi, che sono membra di Cristo, vedete che cosa, come noi li dobbiamo adoperare? Li dobbiamo presentare in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio. E infatti a questo noi siamo stati chiamati. Essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, noi appunto dobbiamo prestare le nostre membra al servizio di Dio. Dice che questo è il nostro culto spirituale. Altri traducono razionale. Capite dunque quanto è importante, fratelli, presentare i nostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio? È qualcosa di gradito al Signore. Noi dobbiamo sempre considerare quello che è gradito agli occhi del Signore. Sapete, ci sono cose gradite agli occhi di Dio che sono sgradite agli occhi degli uomini, persino sgradite agli occhi di tante chiese, ma a noi non ci deve interessare assolutamente questo. Noi dobbiamo fare ciò che è giusto agli occhi di Dio ciò che è gradito al suo cospetto, perché gli uomini che hanno avuto una buona testimonianza per la loro fede sono piaciuti a Dio per la loro fede, e quindi anche noi dobbiamo piacere a Dio per mezzo della nostra fede operante per mezzo dell'amore e compiendo la santificazione nel timore di Dio, noi dimostriamo di avere una fede operante per mezzo dell'amore, perché la nostra fede si vede anche in questo, nella santificazione, perché chi si santifica dimostra di avere fede in Dio, di credere in Dio, di credere nei suoi comandamenti, di credere nelle sue promesse. Allora, fratelli nel Signore, ciascuno di noi deve esaminare se stesso per appunto accertarsi se sta, glorificando il Dio nel suo corpo. Perché l'Apostolo Paolo è chiaro, dice: glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Con questo corpo, dunque, noi possiamo, anzi dobbiamo, glorificare il Dio. L'Iddio appunto a cui noi apparteniamo, l'Iddio che noi serviamo, l'Iddio che noi adoriamo in spirito e verità. Sì, noi dobbiamo glorificarlo nel nostro corpo. Quindi, se qualcuno vi istiga a commettere fornicazione, se qualcuno vi insegna a fornicare, ricordatevi queste parole: fuggite la fornicazione. Come qualcuno dirà, può sorgere qualcuno che insegna a fornicare al popolo di Dio? Ma certo, nella chiesa di Tiatiri vi siete dimenticati che c'era una donna che insegnava, o meglio, sì, insegnava e seduceva i servitori del Signore finché commettessero fornicazione? Ascoltà, tra le altre cose, perché non era il solo peccato che lei, insegnava a commettere. Ascoltate che cosa dice il Signore Gesù all'angelo della chiesa di Tiatiri: ma ho questo contro di te, che tu tolleri quella donna Jezebel, che si dice profetessa, e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Vedete, c'era questa donna che si diceva profetessa, e cosa faceva? Insegnava e seduceva. Chi seduceva? I servi del Signore Gesù, perché Gesù li ha chiamati i miei servitori. Affinché commettessero che cosa? Affinché commettessero fornicazione con lei e poi mangiassero cose sacrificate agli idoli, vedete? Quindi affinché si rendessero colpevoli anche di idolatria, perché chi mangia cose sacrificate agli idoli praticamente commette il peccato di idolatria. Peraltro queste due cose sono tra le cose che lo Spirito Santo ci ha imposto quando si radunarono a Gerusalemme gli apostoli e gli anziani. Infatti troviamo scritto che nella lettera poi che gli apostoli e gli anziani mandarono ad Antiochia con Paolo e Barnaba, e altri uomini, allora ci sono scritte queste parole: poiché è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che vasteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi, state sani. Vedete dunque, quella donna Jezebel insegnava proprio a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli, proprio due delle cose che invece gli apostoli e gli anziani da parte dello Spirito dello Spirito Santo ci hanno proprio proibito di fare. Infatti noi ci dobbiamo astenere dalla fornicazione e ci dobbiamo astenere dalle cose sacrificate agli idoli. Quindi non pensate che non possa avvenire la stessa cosa oggi in mezzo a qualche chiesa. Io vi ricordo sempre che ciò che è già stato prima e che Dio riconduce ciò che è passato. Quindi state molto attenti. Vi ho detto, se qualcuno insegna che si può commettere fornicazione, si possono mangiare le cose sacrificate agli idoli, voi sapete che cosa dovete fare. Dovete opporvi, dovete resistergli in faccia, perché noi siamo chiamati a fuggire sia la fornicazione e sia l'idolatria. Dunque, vedete, fratelli, in questa comunità di Tiatiri, era una delle sette chiese dell'Asia, e naturalmente questa donna non fu lasciata impunita dal Signore Gesù. Infatti Gesù dice: io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa, e metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le vostre opere. Allora, fratelli, avete letto attentamente? Allora, qui Gesù ha detto che ha dato tempo per ravvedersi a questa donna. Questa donna però non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Allora il Signore la getta quella donna sopra un letto di dolore e naturalmente dice che quelli che commettono adulterio con lei li getterà in una grande tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa. A proposito, sapete che per molti oggi i cristiani non si devono ravvedere dei loro peccati? I predicatori dell'ipergrazia praticamente dicono che non c'è bisogno né di ravvedersi né di confessare i propri peccati al Signore. Rendetevi conto voi questi serpenti che cosa vanno in giro dicendo. Mentre il Signore aveva dato tempo per ravvedersi a questa donna e questa donna non si voleva ravvedere, e praticamente è proprio per questa ragione il Signore la gettò sopra il letto di dolore e mise a morte i suoi figlioli. Pensate che oggi ci sono predicatori che dicono: no, ma non c'è bisogno di ravvedersi dei propri peccati, assolutamente, men che meno c'è bisogno di confessarli a Dio. E invece c'è bisogno sia di che ci ravvediamo dei nostri peccati che anche che li confessiamo a Dio i nostri peccati. Praticamente quello che Dio comanda praticamente viene rigettato. Sì, proprio ormai le cose stanno così e sono sotto gli occhi di tutti. Dunque vi stavo dicendo che il Signore non lasciò impunita questa donna, perché la gettò sopra un letto di dolore, mise a morte i suoi figlioli. E badate che questo lo fece Gesù, Gesù, il Figlio di Dio, come dice qui, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono come terzo rame. Sì, proprio lui, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Quindi vedete, è confermato che i fornicatori non rimangono impuniti sulla faccia della terra. Ma c'è un'altra cosa da dire contro i fornicatori: che non erediteranno il regno di Dio. Infatti io voglio ricordarvi quello che dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto: non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. Quindi è cosa certa che i fornicatori quando muoiono, anche se si definiscono cristiani, vanno all'inferno, vanno nel fuoco dell'Hades, assieme a tutti gli altri che sono qui menzionati. Tutta questa lista, segnatevela, affinché nessuno si illuda. Tutti costoro non erederanno il regno di Dio. E a tale proposito, mi viene in mente quello che un giorno un membro di chiesa, l'ho già raccontato questo, ma lo voglio raccontare di nuovo. Un membro di chiesa andò da un pastore di una chiesa evangelica pentecostale e gli disse: fratello, io commetto fornicazione, quindi quando Gesù verrà io non sarò rapito, non andrò con lui. E il pastore che cos'è che gli ha risposto? Ma non ti preoccupare, fratello, perché avrai una seconda opportunità durante la grande tribolazione, perché questo naturalmente pastore pentecostale crede nel cosiddetto rapimento segreto invisibile, che noi abbiamo visto che non è assolutamente una dottrina biblica. Gli ha detto: ma non ti preoccupare, fratello, perché avrai una seconda opportunità di essere salvato, di salvarti durante la grande tribolazione, però praticamente dovrai pagare un caro prezzo, perché pagherai con la vita, perché questi diciamo quelli che insegnano il cosiddetto rapimento segreto si sono inventati questa seconda opportunità per coloro che appunto non saranno trovati pronti al ritorno del Signore, una seconda opportunità che non esiste, eppure si sono inventati questa seconda opportunità, che avranno appunto i tiepidi durante la grande tribolazione. Questa storia realmente accaduta fa veramente capire come veramente molti non hanno capito assolutamente niente, non hanno capito assolutamente niente. A coloro che nelle comunità coloro che nelle comunità si sa che commettono fornicazione, bisogna ammonirli e poi espellerli innanzitutto, perché la scrittura dice: togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Con coloro che si chiamano fratelli e sono fornicatori non bisogna mettersi, non bisogna neppure mangiare. Però questo pastore si teneva questo membro di chiesa, proprio che confessava apertamente di essere un fornicatore, se lo teneva in comunità. Ma veramente sono cose sconcertanti queste. Quindi, oltre ai fornicatori, si tengono pure i pedofili, si tengono pure gli omosessuali, gli adulteri, i ladri, i bestemmiatori, gli oltraggiatori, gli ingiusti, si tengono tutti oramai, anche perché se si sono inventati questa seconda opportunità, è evidente che la seconda opportunità non ce l'avranno solo i membri di chiesa fornicatori, ma anche tutti gli altri. Vedete, fratelli e sorelle, quanto è importante predicare contro il peccato, perché nelle comunità ci sono tanti che veramente servono il peccato, e bisogna dirgli chiaramente su quale strada si trovano. Bisogna dirglielo chiaramente dove il peccato li menerà. Cioè, bisogna parlare dell'inferno. E bisogna parlare dei giudizi di Dio contro i fornicatori. Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. È scritto? E quindi che cosa pensate che avvenga sulla terra poi ai fornicatori e agli adulteri? Avviene questo, che Dio li castiga. Io ho visto con il, diciamo, ho sentito proprio che Dio ha punito fornicatori e adulteri. Dio è un fuoco consumante, fratelli nel Signore. Dio è un fuoco consumante. Cosa spaventevole cadere nelle mani dell'Iddio vivente. Oggi i fornicatori e gli adulteri sono veramente considerati da molte comunità delle care anime, delle preziose anime, contro cui non bisogna fiatare, contro cui non bisogna dire niente. Ma come? Ma come? Ma la Sacra Scrittura non ci insegna questo. Quando Paolo sentì dire di quel caso di fornicazione che c'era nella chiesa di Corinto, di quel tale che si teneva la moglie di suo padre, che cosa disse? Mettetevi a pregare per questa cara anima. No, no, non è che disse così, non è che tacque. No, no, lo giudicò. Dice, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme, adunati voi e lo Spirito mio con la potestà del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana, a perdizione della carne, onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Altro che non giudicare, Altro che preghiamo il Dio. No, no, qui l'Apostolo Paolo che cosa fece? Giudicò quel tale a distanza, pensate, non era presente di persona, però era, presente con lo Spirito. Infatti disse, essendo insieme adunati voi, e lo Spirito mio. Quindi vedete, la Chiesa può giudicare, anzi deve giudicare, coloro che si macchiano di determinati peccati, in questa maniera li deve giudicare. Poi ha detto Paolo, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. E quindi non si può tenere uno che si dice fratello, ma è fornicatore in mezzo alla Chiesa. Non si può tenere. Come non si può tenere in mezzo alla Chiesa uno che si dice fratello ed è un avaro, quindi uno che ama il denaro, o un idolatro, o un oltraggiatore, un ubriacone, un rapace. Ma se con un tale non dobbiamo neppure mangiare, ma pensate voi che si possa tenere in una comunità uno che si dice fratello e che vive nel peccato e che serve il peccato? E dunque, dato che stiamo parlando della fornicazione, di questo peccato così diffuso in mezzo alle chiese, sia chiaro a tutti che i fornicatori vanno espulsi dalla chiesa, espulsi. Poi, i fornicatori vengono castigati da Dio. Possono essere castigati con malattie, con la morte, ma vengono castigati da Dio. È sicuro questo, è certo. E poi i fornicatori, quando muoiono, scendono nelle fiamme dell'inferno. E dunque vedete che la Sacra Scrittura proprio non illude coloro che commettono fornicazione. Molti oggi amano illudere coloro che servono il peccato, come se non stessero facendo niente di grave, niente di male agli occhi di Dio, e invece stanno facendo qualcosa di male, di grave agli occhi di Dio, perché oggi molti amano disubbidire ai comandamenti di Dio, li disprezzano, li rigettano, se li gettano alle spalle. Per molti la Bibbia non è la parola di Dio, sì, c'è scritto nel loro credo religioso, ma nei fatti non è la parola di Dio, assolutamente, non ci credono in quello che sta scritto, non ci credono, e infatti fanno di tutto per annullare quello che è scritto. Infatti il comandamento togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, fatemi conoscere qualche predicazione che appunto verte proprio su questo comandamento del Signore dato per mezzo degli apostoli. Non è un comandamento? O che cos'è? Un consiglio? No, non è un consiglio. Paolo non ha detto vi consiglio di togliere il malvaggio di mezzo a voi stessi, no, gli ha dato un comandamento perentorio, togliete il malvaggio di mezzo a voi stessi, e io vi dico la stessa cosa, anche perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, e quindi bisogna purificarsi dal lievito malvagio, e appunto il malvagio, vedete come lo chiama? Guardate come lo chiama, non una cara anima, un'anima preziosa, no, lo chiama il malvagio, Oggi ci hanno paura di parlare in questi termini molti pastori. Perché? Perché hanno paura degli uomini. hanno paura degli uomini, non temono il Dio, e quindi queste parole praticamente non le vogliono nemmeno leggere. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, non dalla faccia della terra, perché noi non è che siamo di quelli che mettono a rogo i malvagi o che li lapidiamo, no, nella maniera più assoluta, però li togliamo dal nostro mezzo. E quando la Chiesa toglie il malvagio di mezzo a lei, la Chiesa si purifica, la Chiesa si fortifica, la Chiesa dimostra di avere fede in Dio, perché anche in questa maniera si dimostra di avere fede in Dio. Invece quelli che disubbidiscono a questo comando dimostrano proprio di non avere fede in Dio, di non credere in Dio. Questa è parola di Dio, non è parola d'un uomo. Allora, che cosa fecero i santi di Corinto? Fecero quello che Paolo, appunto, gli ordinò di fare. Tolsero il malvagio di mezzo a loro, perché il malvagio va tolto. E allora, fratelli, fuggite la fornicazione, ricordandovi appunto che foste comprati a prezzo e quindi dovete glorificare il Dio nel vostro corpo. Quindi, diciamo, nel momento in cui sarete tentati di commettere fornicazione, sapete quello che dovete fare, dovete fuggire la fornicazione. Ricordatevi di Giuseppe, il giovane Giuseppe, quando era in Egitto, quando la moglie di Potifar appunto cercò, no, di giacersi con lui. Ma Giuseppe, che cosa fece Giuseppe? Fuggì la fornicazione. Questo devono fare i santi, questo dobbiamo fare, fratelli del Signore, fuggire la fornicazione. Giuseppe riuscì a fuggirla, e poi certo la moglie di Potifar lo accusò falsamente e lui naturalmente fu gettato in prigione. Però il Dio fu con Giuseppe in prigione, lo onorò, e poi lo tirò fuori dalla prigione e lo fece diventare praticamente il secondo dopo Faraone in Egitto. Pensate voi come il Signore ha onorato quell'uomo. Ma ricordiamoci che appunto Giuseppe, figlio di Giacobbe, fuggì la fornicazione. E dunque anche noi seguiamo le sue orme in questo, perché ne avremo del bene. Altronde il Signore onora quelli che lo onorano. E quindi una cosa è certa: il Signore onora tutti quelli che possiedono il loro corpo in santità ed onore, mentre Dio avvilisce tutti quelli che disprezzano il proprio corpo e ne fanno un uso illecito, un uso sconveniente. Quindi è bene che coloro che sono preposti nel Signore a pascere la Chiesa di Dio predichino contro il peccato, quindi non solo contro la fornicazione, ripeto, è uno dei peccati. Coloro che sono preposti nel Signore devono predicare contro i peccati, perché quando si predica contro il peccato si è un freno, praticamente perché il popolo sente predicare quello che deve sentire dire, e quindi che il peccato è la violazione della legge e che Dio poi non tiene il colpevole per innocente. Poi certo ci saranno coloro che, anche sentendo parlare contro il peccato, penseranno di farsi beffe di Dio e naturalmente si metteranno a servire il peccato, però poi saranno retribuiti da Dio secondo le loro malvagie azioni e non potranno dire che nessuno li aveva avvertiti. Quindi, fratelli nel Signore, state saldi nella fede e continuate a santificarvi nel timore di Dio, fuggendo la fornicazione, perché ve lo ripeto, come dice Paolo, il fornicatore pecca contro il proprio corpo, e i fornicatori non erediteranno il regno di Dio. Quindi non vi lasciate sedurre non vi lasciate sedurre da coloro che, appunto, con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. State saldi nella verità e lottate per la verità, e non siate spaventati dagli avversari, da coloro che, appunto, poi con le loro parole vi offenderanno in svariate maniere, perché voi avete preso una posizione netta e chiara contro il peccato, e quindi anche contro la fornicazione. Alzate i vostri occhi al cielo e ricordatevi che in cielo c'è Dio che è sul trono e che guarda tutti e tutto e ascolta ogni cosa, a Dio non gli sfugge proprio niente, e chi si comporta, diciamo, onestamente nel suo cospetto viene da lui onorato, mentre invece chi si comporta in maniera disordinata, chi lo disprezza, da lui viene avvilito. Voglio terminare ricordandovi quello che l'Apostolo Paolo ha detto ai Tessalonicesi, quando gli ricorda la volontà di Dio. Gli dice Paolo, capitolo 4 di Prima Tessalonicesi: perché questa è la volontà di Dio, che vi santificate, che v'asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio, e che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, poiché Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli Dio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Notate che è volontà di Dio che ciascuno di noi si astenga dalla fornicazione. E notate anche che il Signore esercita la sua vendetta su coloro che commettono fornicazione. L'Apostolo Paolo avvertiva i santi delle vendette del Signore. E infatti è scritto che chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli Dio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Quindi se qualcuno disprezza quello che io ho detto contro la fornicazione, Non è che disprezza me, ma disprezza il Dio. Perché? Perché disprezza la parola di Dio. E voi sapete che quelli che disprezzano il Dio poi vengono da Lui avviliti. Quindi chi ha orecchi da udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.